la provvidenza ha fatto sì che senza organizzarci, in questa domenica, che il Papa ha voluto domenica della parola di Dio, almeno per noi ambrosiani, noi vivessimo ciò che in fondo il Papa ci chiede. E un'altra cosa bella che la provvidenza oggi ci dona è proprio il fatto che nella festa della comunità pastorale dedicata a San Paolo, noi ci lasciamo aiutare da lui, che ci sta accompagnando quest'anno con la sua lettera ai Filippesi. Volevo leggervi qualche espressione del Papa, della sua lettera, con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio. È diventata ormai una prassi comune, scrive il Papa, vivere dei momenti in cui la comunità cristiana si concentra sul grande valore che la parola di Dio occupa nella sua esistenza quotidiana. Esiste una ricchezza di iniziative che rende sempre più accessibile la Sacra Scrittura ai credenti, così da farli sentire grati di un dono tanto grande, impegnati a viverlo nel quotidiano e responsabili di testimoniarlo con coerenza. E ancora, è bene pertanto che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo con la parola viva, che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua sposa, perché possa crescere nell'amore e nella testimonianza di fede. E così, confermati anche da questo giorno, da questa domenica, guardiamo a questa parola e ci lasciamo sempre condurre dall'esercizio della lectio divina. Anzitutto guardiamo il testo. Siamo all'inizio del capitolo terzo, quindi siamo a metà della lettera. Permettetemi un aspetto personale, questa è una pagina che mi è molto cara, io l'avevo scelta per la celebrazione della mia prima messa un bel po' di anni fa. In questo capitolo terzo appare qualcosa di nuovo, tanto che forse qualcuno potrebbe pensare a una lettera nella lettera, a una nuova lettera inserita in tutta la lettera di Paolo ai Filippesi. Comunque guardiamo il testo che teniamo davanti e dividiamo questo brano in tre parti. Anzitutto i versetti 1-6, che potremmo intitolare la diffida dei falsi maestri. Poi i versetti 7-11, questo guadagnare Cristo. E infine i versetti 12-14, avere Cristo come meta, come premio che Dio ci chiama a ricevere. Ecco, per quanto riguarda la prima parte della lezione, noi stiamo su queste tre parti. Anzitutto i versetti 1-6. Paolo si presenta in questi primi versetti con parole taglienti nei confronti di coloro che sono falsi maestri, contestatori, che dall'esterno sono penetrati nella comunità. E Paolo vede un grosso rischio, come d'altra parte potrebbe essere rischio di ogni comunità, il rischio di minacciare l'unità e quindi la fede della comunità di Filippi. Queste persone sono portate a un eccessivo entusiasmo per la perfezione, credevano di avere tutto, credevano che a loro non mancava nulla, credevano più semplicemente di essere a posto. E Paolo si trova di fronte a queste persone che predicano un Vangelo però che è diverso dal suo. Ricordo che lui è in prigione e sente che ci sono questi personaggi che si permettono appunto di presentarsi come persone che non hanno bisogno di nulla perché sono a posto, sono perfette. C'è di mezzo qui però la comunità che vive un'insicurezza, una minaccia, c'è il rischio di perdere la comunione, c'è un grande rischio che dovrebbe farci paura di una comunità che si spacca. E Paolo diventa sarcastico e anche forte, chiama queste persone cani, cattivi operai. O certo bisogna anche intuire perché chiama cani, perché si usava nel mondo giudaico la parola cani per colpire gli apostati, gli eretici, gli infedeli, coloro che appunto non credevano, addirittura dicevano delle cose eretiche, diverse, e venivano definiti cani. Il fattore discriminante di questi infedeli però non è più la circoncisione, ma il dono dello Spirito che diventa operante attraverso Gesù Cristo. Questi sono i veri circoncisi, cioè quelli che sono nella legge. Paolo, che non vuole dimostrarsi superiore a loro, dimostra di avere le stesse qualità e in una maniera direi intelligente entra e fa vedere che lui è come loro per certi aspetti, che esaltano, no, la loro vita, i loro pregi, le loro appartenenze. E allora Paolo dice: guardate che sono anch'io giudeo, che sono anch'io fariseo per la legge, che sono stato anch'io persecutore della Chiesa, che sono stato anch'io circonciso all'ottavo giorno secondo la legge. Ma non predico un Vangelo come lo predicate voi. Passiamo alla seconda parte, quindi c'è un po' questa presa di distanza di Paolo nei confronti di queste persone che si sentono super e stanno dividendo la comunità. Poi ci sono i versetti 7-11, la vita di Paolo nel giudaismo era stata una vita genuina, sincera, vera, ma a un certo punto ha questa svolta, segnata da una parola, che è questa: per amore di Cristo, a motivo di Cristo. Per l'Apostolo, noi lo sappiamo, e lo festeggiamo proprio nella nostra festa, quella della conversione di San Paolo, che dà il nome alla nostra comunità pastorale. La svolta si è verificata nell'evento di Damasco. Coloro che parteciperanno quest'anno agli esercizi ad Assisi, esercizi spirituali itineranti, staranno proprio a meditare e a pregare su questa pagina del libro degli Atti, in cui si racconta questo grande evento che è accaduto a Paolo. È stata la grazia che lo ha preso. E con questo esempio Paolo si presenta alla comunità. Lui si è sentito rapito da Cristo, conquistato da Cristo. Forse anche, potremmo dire, preso violentemente da Cristo. E Paolo si presenta così alla comunità di Filippi, perché anche loro si orientino esclusivamente e decisamente verso Cristo. Vuol dire che mezze misure, un po' dentro, un po' fuori, o compromessi, non vanno bene. Chi vuole seguire Gesù Cristo o lo segue in tutto o non lo segue per niente. Il primo passo è quello della grazia. È la grazia che ci viene incontro. Noi non siamo cristiani perché siamo stati bravi, perché la grazia ci è venuta incontro. E tutto il bene che noi facciamo non è che dobbiamo dire io faccio il bene. È la grazia che mi viene incontro, è Dio che mi viene incontro. Casomai a noi è chiesto di rispondere con decisione, con i fatti, con il sì, con piena disponibilità. Se voi leggete tutte le vocazioni della Bibbia, vedete che all'inizio c'è una chiamata, cioè una grazia. Poi c'è una risposta, ma la risposta c'è sempre dopo un intervento di grazia. Quindi noi siamo chiamati a collaborare all'azione della grazia. Una volta che ci sia stato l'avvio iniziale, allora dopo uno assume le responsabilità. Ma noi dobbiamo dire anzitutto sì a Cristo. Noi ci preoccupiamo tanto della gente, dell'evangelizzazione, dei giovani, e pensiamo che tirandoli o attirandoli a noi, questi verranno. Ma no, assolutamente no. La cosa che ci deve preoccupare come credenti è che tutti, a partire dai giovani in poi, possano veramente incontrare questo. Perché poi alla fine chi rimane? Coloro che hanno incontrato Gesù Cristo. Punto e basta. Non c'è altro. Facciamo qualche iniziativa che attiri. Ma queste si fanno dopo. Noi facciamo una bella cena e incontriamo tutti, così la gente conosce Gesù Cristo. Insomma. Oppure facciamo uno spettacolo, un evento, un qualcosa che possa attirare. Ma se non attira Gesù Cristo, non attira più niente. Se non c'è questa amicizia profonda con il Signore, noi possiamo fare tutte le cose, ma non serve a nulla. Tutto il resto è una perdita. E Paolo dice: guardate, se voi togliete Gesù Cristo, rimane l'immondizia, la lordura, la spazzatura, lo sterco. Tutto è spazzatura. Mi sembra un po' forte questa espressione. Però dice la verità di una fede. Guadagnare Cristo, conoscere Cristo. E nella Bibbia la conoscenza non è qualcosa di teorico. Come quando noi diciamo, tu conosci quello lì o quella lì? Ah sì sì, lo conosco, l'ho visto già una volta. Nella Bibbia la conoscenza è un processo non mentale o un fatto intellettuale, ma coinvolge tutte le energie dell'uomo, tutta la persona. È una questione personale, è una scelta. Io posso anche dire, conosci questo personaggio? Sì, lo conosco, ma la mia vita va avanti lo stesso. Per Paolo questa conoscenza personale, totale, esistenziale, quello che lo fa stare in prigione in questo momento. E lo fa stare in prigione, non so se avete notato, al versetto iniziale, inizia così: per il resto, fratelli, siate lieti nel Signore. Parla di gioia all'inizio. L'abbiamo già detto, questa è la lettera della gioia. Per Paolo, dunque, questa conoscenza personale, totale, esistenziale, gli è stata donata a Damasco, quando è caduto, noi diciamo da cavallo, anche se non c'era il cavallo, almeno gli atti non lo dicono. E da allora ha abbandonato tutto quello che per lui poteva avere qualche significato, il desiderio che lo animava, era quello di guadagnare Cristo, avere Lui come unico desiderio. E infine, per questa prima parte, i versetti 12-14, Paolo, che non si sente perfetto, non si sente una persona impeccabile, fa memoria della sua vita. Paolo ha bestemmiato, ha ucciso, tuttavia è convinto di camminare sulla strada giusta, anche se deve faticare, controllare, soffrire, imparare. Cristo lo aveva conquistato e si era messo sulla sua strada. Paolo voleva conquistare a sua volta questo Cristo. Occorre conquistare un premio che però si può perdere. La vita, secondo Paolo, è vista come una corsa di un atleta dello stadio. E in questa corsa può succedere di tutto. Puoi anche cadere, puoi anche fermarti, può venire qualche dolore e sei bloccato, può esserci qualcuno che arriva prima di te. Nessuno è perfetto, si può correre, si può cadere, si può tornare indietro, ci si può far male, ci si può bloccare, ma Paolo dice: non bisogna indietreggiare, non bisogna abbandonare l'altezza raggiunta, bisogna proseguire il cammino intrapreso. Ecco, questo potrebbe bastare almeno per introdurci a questa meravigliosa pagina di Paolo, che ci invita all'essenziale. Cioè basta questa pagina per capire ciò a cui noi dobbiamo guardare. Per la meditazione mi soffermo su tre spunti, su due approfondisco un po' di più, il terzo invece lo accenno solo. Anzitutto è importante scoprire chi è, non che cos'è, chi è la verità e quale strada percorrere per raggiungerla. Ma non per questo noi dobbiamo sentirci perfetti e a posto. Sapete che cosa talvolta, questa è una mia impressione, ma non so se a voi capita di parlare con qualcuno che non crede. Se non c'è nessuno intorno a noi che non crede, facciamoci qualche domanda. È sempre interessante parlare con qualcuno che non crede, che magari si impegna anche a cercare qualcosa nella sua vita. Ma quello che dà fastidio a quelli che noi chiamiamo i non credenti, lontani, quelli che non ci sono, gli atei, quello che dà fastidio non è quando noi proponiamo la verità, ma quando abbiamo la presunzione di averla in tasca, la verità, e di non cercarla più. Quando si diventa dogmatici e, permettetemi l'espressione, per alcuni versi anche un po' talebani. Intuita la verità, perché la verità è una sola, lo sappiamo, non sono tante verità, è una. E noi diciamo con fede e con certezza che Gesù Cristo è la verità. Intuita, occorre diventarne però servi della verità, cioè mettersi al suo servizio, non usare la verità per sentirci a posto e crederci perfetti. La verità va cercata e va servita. Non essere padroni della verità, diventando così talvolta intransigenti. Noi, secondo quanto dice la terza lettera di Giovanni, siamo chiamati ad essere collaboratori della verità. E questa espressione collaboratori della verità è stata usata dal cardinal Ratzinger quando è diventato vescovo. Questo è il suo motto episcopale. Collaboratori della verità, non padroni della verità. Il credersi perfetti, a posto, io ho trovato la verità e quindi posso fare tutto quello che voglio, quando uno si crede perfetto, porta questa dimensione, primo, a giudicare gli altri, a non camminare più, tanto siamo già arrivati, a perdere l'entusiasmo della ricerca e quindi a diventare statici, spenti, chiusi nella difesa di se stessi, arroccati in letargo, avendo attenzione. Questo ci è chiesto, di non spaccare la comunione, l'unità e la fede nella comunità. Io posso anche capire che una cosa è vera, ma se per quello io spacco la comunione, questa verità è un po' discutibile. Quindi ci vuole un po' di vigilanza e un po' di paura quando si fa parte di una comunità cristiana. Spaccare l'unità e distruggere la comunione è un grande peccato. Altro che noi ci troviamo talvolta a dire, ma io di peccati non ne faccio. Altro che. Tutte le volte che io dico una parola che spacca la comunione, io non so dove va a finire. Secondo spunto, c'è una parola che diventa discernimento in quello che facciamo, anche ciò che è bene, cioè a motivo di Cristo. Noi non dobbiamo fare le cose, ci mancherebbe altro, scegliendo tra il bene e il male. Io faccio il male, non lo faccio, io di male non faccio niente, ma questo non è essere cristiani. Perché c'è in giro tanta gente che non è cristiana, ma il male non lo fa. Mica soltanto noi cristiani facciamo il bene. Spero che in questo ci siamo tutti d'accordo. Ma il problema è che a noi è chiesto non di fare il bene e di non fare il male, ma di fare tutto a motivo di Cristo. Certo, bisogna conoscerlo questo Gesù Cristo, bisogna guadagnarlo, che non significa possederlo morbosamente ed egoisticamente, ma considerare tutto il resto come spazzatura. Chi è che riesce ad essere così? Chi ha un cuore libero? Mi permettete di leggervi un passo di un libretto che ha scritto un seminarista di Napoli che ho incontrato il mese di settembre, Antonio, un ragazzo intelligente, giovanissimo, e mentre leggevo mi ha colpito questa espressione. Il Signore vuole venire ad abitare dentro di noi e non ha bisogno di uno spazio grande, ma di uno spazio vuoto. Nella misura in cui liberiamo il nostro cuore da tutto ciò che è superfluo, Dio entra nella nostra vita e ci rende uomini nuovi. Bellissimo. Non ci è chiesto di avere un cuore grande, cioè non ci è chiesto di fare cose che magari non siamo capaci di compiere. Ci è chiesto di avere un cuore vuoto, cioè libero. Perché o noi facciamo entrare Gesù Cristo, oppure facciamo entrare altro. E noi qualche volta cerchiamo un po' questa ambivalenza, no? Diciamo, ma sì, un po' di questo e un po' di quello. Ma il Signore non ci sta. Non ci sta questa convivenza tra Lui e quella che noi chiamiamo la spazzatura. Anche facendo il bene, non sempre si nasconde il vero motivo, quello di Cristo. Io, per esempio, posso fare il bene, ma posso farlo per me stesso, per farmi notare, per farmi vedere, per farmi apprezzare dagli altri. Lo posso fare per un senso di colpa nascosto, che se non faccio questa cosa qui poi sto male. Lo posso fare per un mio star bene, ecco, se io faccio il bene poi sto bene io. Se conosco sempre di più Gesù, a motivo di questa parola che io incontro, agisco a motivo di Lui e tutto il resto mi accorgo io che è spazzatura. Chi incontra veramente il Signore e lo tiene come amico e diventa per Lui indispensabile e arriva a dire: ma più di questo io non desidero. Voi vi accorgete che tutte le cose, tutte, diventano spazzatura. L'ultima sottolineatura che vorrei fare, ma do solo un accenno, è che Paolo rilegge la vita come un pellegrinaggio continuo per conquistare ogni giorno di più il premio che è Gesù Cristo. Se noi l'abbiamo incontrato, ringraziamo il Signore, ma ogni giorno lo dobbiamo incontrare. Non l'abbiamo incontrato una volta per sempre, basta, è Lui, non c'è nessun altro. Perché, come ogni amico, noi possiamo incontrare, possiamo anche perdere. Chi tra noi non ha fatto qualche esperienza di avere degli amici e poi a un certo punto la vita, le situazioni, forse neanche un'amicizia così grande, ha impoverito e uno ogni tanto dice: ah, c'era anche quello là o quella là e non mi ricordo più neanche dove sia. Ogni giorno io devo cercare il Signore e ogni giorno devo ricominciare da capo. Il premio è in fondo, ma più mi avvicino e più lo sento conquistato. Pensate che bello se potessimo rileggere la vita, la nostra vita concreta, non come un aumento di anni, non come un cammino verso la vecchiaia, un invecchiamento graduale, ma come la conoscenza e l'esperienza, ma soprattutto l'essere conquistati sempre di più da Cristo. Chi ragiona così non arriva a dire: oh mamma, c'ho già 50 anni, oh mamma, ce ne ho già 60, oh mamma, ce ne ho già 70, e naturalmente più si va avanti, più uno lo dice in maniera depressa. Ma possa ciascuno di noi poter dire: io più vado avanti e più mi sembra che ciò che ho scelto e se la grazia ce l'ha permesso, magari in gioventù, io oggi conosco di più Gesù Cristo di quando ero giovane. Mi sembra di aver percepito che l'amore che Cristo ha per me oggi, io lo sento di più. E mi sembra di intuire che un po' io riesca ad amare di più il Signore adesso rispetto a qualche anno fa, anche se io non ho concluso la mia corsa. Ecco, mi sembra che la parola centrale di questa pagina sia una parola che noi diamo troppo per scontato, la parola Gesù Cristo. Dire a un cristiano, ma tu conosci Gesù Cristo? Beh, insomma, mi offendi, Non è così. Si può continuare ad essere cristiani e seguire la spazzatura. Ci aiuti il Signore adesso, lo abbiamo ascoltato nella parola di Dio, lo adoreremo davanti all'Eucaristia, ci aiuti il Signore a percepire l'amore che Lui ha per me, per noi, così che cresca di giorno in giorno il desiderio di conquistarlo.